quando accendo il putager. Nell'aria scorgo un altro ambiente. La brace attizza il tubo, tira il forno, sale e il tavolo tarlato se ne va. Sempre accendo il putager. Sai, rende il clima più accogliente. Stendo i calzini, faccio il minestrone, il tè, castagne, china calda e vin brûlé. Un, due, tre. Accendo il putager, anche l'incontro è differente. La brace attizza il tubo, tira il forno, sale e il tavolo tarlato se ne va. Ha un suo stile il putager.
Buona domenica a tutti e tutte. Questo è Putager, il programma che non stufa sulle libere frequenze di Radio Blackout. E questa poi in fondo è la nostra seconda puntata su questa libera intermittente. Quindi se cioè avremo ancora un po' di problemi. Cosa ha detto?
Intermittente.
Vabbè, almeno questa volta non ha detto a tutti.
sì, esatto. Ho fatto una presentazione più inclusiva. Vabbè, comunque scusateci qualche errore allora, qualche balbettamento. Però siamo carichi per cominciare anche questa sera. Cercheremo appunto di tenere questa programmazione. Quindi Putager, il programma che non stufa, sarà la seconda domenica del mese. E quindi inauguriamo questa programmazione. E questo programma, appunto, seconda volta su Radio Blackout, un programma appunto di rubriche e ospiti vari e variegati. E in particolare questa sera siamo a fine anno e quindi tempo di bilanci, quindi porteremo un po' di classifiche in questa serata. Una costante abbastanza del programma sono i conduttori e le conduttrici. Ci sono io che sono Gianni.
Io che sono Riccio, ciao a tutti e tutte.
Hola a todos. Mi sentite? Io ho sempre il micro, quello non bello però.
No, ma adesso aggiustiamo. Radio Spallasol, la voce della generazione Z.
Non so se loro sarebbero d'accordo, visto che non sono della generazione Z, però è vero che sono più vicina di voi.
Sì, esatto. Infatti sì, Radio Spallasol porta dei contenuti giovanili per
esatto, l'anno. Infatti in questa puntata ci è servita molto per una delle classifiche che poi vi presenteremo.
Ah, quindi vi riferite al mio intorno giovanile, non alla mia giovanezza.
No, anche la tua, infatti dice sempre schibidi boppi.
Anche
Six Seven. Six Seven, tutti i giorni.
Allora diciamo puntata di classifiche. Se volete potete scriverci, se volete commentare in diretta. Il numero è 346-667-3263 e potete scrivere sia con SMS, WhatsApp o Telegram. E invece se ci fossero aggiornamenti urgenti c'è anche il numero fisso 011-249-5669.
C'è anche una voce più giovane stasera, non so se ogni tanto vorrà fare qualche intervento. Vuoi dire qualcosa?
No.
Vabbè.
Adesso no, ok.
Va bene,
qua siamo oltre la generazione Z.
Sì, qua siamo alfa, beta, non so bene.
Alfa, mica, mi sa.
Bene, e allora Puttagè, diciamo, rubriche, tante cose. Poi se volete c'è da quest'anno anche il sito di Puttagè, www.puttagè.net, in cui nei contatti poi vedete tutte le cose che si possono fare per seguirci, anche per avere il Puttagè Alarm che vi avvisa quando inizia Puttagè, che di solito va nello spam, ma comunque
è un servizio necessario, comunque, anche perché adesso una volta al mese è ancora più difficile ricordarsi quando siamo.
Esatto,
quindi...
però la seconda domenica del mese, l'hai detto.
Sì, va, difficile.
E tutti i mesi? Quella era la domanda. Tutti i mesi?
Sì, 12 mesi. Fino a... Sì.
Non credo ad agosto.
Beh, e poi diciamo, Puttagè, rubriche, ospiti, ma anche musica, quindi abbiamo visto che è tornata Sampa the Great, e quindi vi facciamo sentire la sua nuova canzone.
Announcement. I am with the pouches. They don't have the guts to match my prowess. Flawless, gorgeous, quote unquote unquote with all my flaws. Why they always sticking up their noses? It's just roundness. Premium rubber smelling all the roses. Face to face, I got that all the pauses. Pauses, haters, just an unofficial emancipation. Stick around, I'm glad you've been so patient. Fake it. We bring it back to the start. Here's a moment of silence, bring it back to the art. Mind blowing, it's a classical part. A Zamrock, a hip hop, an alternative spark, yeah. It's the way that I'm on already. Shine bright, don't even want to put on. This here's real life, there's no match to put on. But here's a piece of the message, let's get back to the song. Can't hold the flame that's reborn. I'm like an everlasting spark, can't jump the way that I'm on. Peace. I know the seeds that I've sown, and I give birth to all this fruit just so that I can live on. Yeah, can't hold destiny, I must walk on. Can't choose peace, been down too long. True, I know that we will live on. Hear the passion in my voice when I keep playing the song.
Puttagè, il programma che non stufa, qua sulle libere frequenze di Radio Blackout. E abbiamo detto, iniziamo con le nostre rubriche, e in particolare questa, essendo la puntata delle classifiche di fine anno, abbiamo coinvolto, come ormai tradizione, anche l'autore di una delle rubriche più apprezzate di Puttagè, che è Fumetti e Varnelli, e appunto uno dei nostri fumettisti del cuore, Nicola Gobbi, che chiamiamo in questo momento. Lui si trova in Ancona, e se non sbagliamo proprio in particolare alla Cupa, lo spazio occupato di Ancona. Ciao Nico.
Ciao, buonasera a tutti, tutte e tutti.
Buonasera, benissimo. Benvenuto a questa prima rubrica su Radio Blackout.
Infatti, grazie, è un onore, sono molto contento di trovarvi anche qua e di trovarmi anche qua. Io vi chiamo dalla Cupa di Ancona, la nostra occupazione anconetana è autogestione, quindi se c'è un po' di rumore di sottofondo, che stiamo facendo una giornata di autofinanziamento per Agripunk, una realtà toscana. Ma questo c'entra poco con i fumetti adesso.
Beh, c'entra, nel senso che alla Cupa c'è anche il festival Brutta China, che
bravo, esatto, Riccio, assolutamente, esatto. Festival d'autoproduzioni cartacee, che teniamo a luglio, solitamente la prima o la seconda settimana di luglio, ma seguiteci su tutti i canali che volete, così che sarete informati e informati.
Bene, invece venendo alla classifica, diciamo, classifica di fine anno, Puttagè ovviamente non fa le classiche classifiche di fine anno che fanno gli altri programmi, ma noi abbiamo un modo un po' particolare. In particolare, per quanto riguarda i fumetti, tu dall'anno scorso hai inaugurato questo format.
Assolutamente, perché appunto noi siamo contrari a classifiche e gerarchie, quindi in questo caso sono semplicemente come, e siamo anche contrari al consumismo natalizio, ma caso vuole che dicembre abbia dato i Natali anche a me medesimo, e quindi questi sono i fumetti che vorrei per il compleanno.
Esatto. Quindi...
Però ricordo alle ascoltatrici e agli ascoltatori di confrontarsi con la famiglia Gobbi a casa per non fare dei doppioni dei regali in caso.
giustamente.
E nel frattempo, a proposito di Ancona, arriva un messaggio da Alessia che dice: grazie Puttagè, mi salvate dallo strazio delle verifiche di storia della mia terza B. Salutiamo anche Alessia.
Grazie.
Saluto Alessia, ciao.
E vabbè, comunque sì, poi i regali si possono fare tutto l'anno, adesso combinazione, siamo vicini a Natale, ma alla fine questi consigli varranno per tutto l'anno.
Assolutamente. Allora partiamo.
Vai.
Il primo che vi segnalo è... dobbiamo ringraziare il buon vecchio Zero Calcare, perché questa è la terza proposta della collana che cura per la casa editrice Bao, Cherry Bomb, e questo libro si chiama I nostri mostri perduti di Marion Montagnier, ed è un fumetto di divulgazione scientifica che parla di dinosauri. Questi sono fumetti che io non ho letto, sono fumetti che vorrei che mi vengano regalati, quindi
sì,
non assicuro sulla qualità narrativa, ma in questo caso assicuro sulla qualità narrativa, perché l'autrice è un'autrice che io amo molto, che ho conosciuto in Francia, perché ha fatto una serie molto fortunata, sempre di divulgazione scientifica, che si chiamava Tu Moirais Mon Bête. Il mio francese sta peggiorando in maniera vertiginosa, vuol dire tu morirai meno bestia, meno ignorante, sottotitolo ma morirai comunque. Ed è una serie molto divertente di divulgazione scientifica, quindi consiglio caldamente, un'autrice veramente da un segno freschissimo, super divertente.
Poi se ci sono i dinosauri.
Ci sono i dinosauri, e veramente in questo caso Zero Calcare ci ha fatto veramente un grande grande regalo a noi lettori e lettrici italiane.
Bene, quindi questo è il primo titolo, poi?
Esatto. Secondo, Il Nirvana è qui. Michael Ross, un autore tedesco che però penso sia basato in zona belga, e questo libro mi ha affascinato molto il disegno, perché ho trovato un po' un ibrido tra vari stili, tra lo stile giapponese e lo stile franco-belga classico, e anche tra uno stile più del fumetto classico pop e più autoriale. Io sempre amo molto i disegni e le storie e tutto quello che è un po' al confine, ai margini, che si ibrida, si contamina e si trasforma e fa nascere qualcosa di nuovo. Quindi Il Nirvana è qui, sembra una storia molto bella, un thriller urbano ambientato a Berlino. Non so dirvi altro, appunto, perché non ho letto nulla.
Bene, quindi secondo titolo.
Terzo e ultimo in questo caso è una raccolta, non mi ricordo se ne avevamo già parlato, è un'autoproduzione, perché appunto vogliamo dare valore, diamo assolutamente valore all'autoproduzione. L'autoproduzione è fatta da un collettivo che si chiama Sottobosco, che è basato a Bologna, Roma, in varie zone, un lavoro collettivo che si chiama Odio di Gomito, tra l'altro c'è anche una mia piccola collaborazione. Ed è una raccolta di racconti che parlano di lavoro, di quanto il lavoro fondamentalmente ci faccia schifo, di quanto i padroni ci facciano schifo, di quanto le gerarchie, come abbiamo già detto, ci inquietino, e quindi sono varie storie fatte da varie autrici e autori molto 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 bravi e talentuosi, anche molto giovani, molto veramente molto interessante da un punto di vista grafico. Sono varie storie, dall'autobiografico al realistico al fantastico, che parlano tutte di esperienze lavorative più o meno positive, anzi molto poco positive solitamente.
Okay. Beh, allora questo sembra molto figo.
Grazie, quindi poi faremo anche, ricapitoleremo poi sui social per chi magari si è
per... Poi magari appunto se questi libri arriveranno in qualche maniera nelle mie mani e poi magari li analizzeremo più nello specifico.
Esatto, perché
no?
Beh, non so se l'abbiamo detto, perché appunto è il primo collegamento che facciamo con Nicola da Radio Blackout, però lui la sua rubrica solita è appunto consigliarci un fumetto che in realtà ha già letto e che quindi ci fa le sue disamine.
Questa è l'eccezione.
Esatto.
Beh, poi...
tra l'altro oggi mi cogliete anche proprio sorseggiando non un Varnelli ma un Mistral, che è ancora più tipico
ancora più anconetano,
è ancora sempre lì cuore all'anice, molto interessante.
Si respira Ancona chiamandoti proprio.
Sì.
Esatto.
Bene, allora grazie Nico e ci sentiamo ovviamente poi per la rubrica invece tradizionale nelle prossime puntate.
Un abbraccio, ciao.
Un abbraccio, ciao. E noi proseguiamo con un po' di musica. È tornato un amico di Putagé, anzi due, perché Vittorio Cane ha festeggiato i 20 anni dal suo primo album e ha rifatto l'album con degli ospiti che appunto reinterpretano le canzoni, tra cui c'è il nostro cantautore di riferimento Bonetti,
ma spaziale, sentiamo.
Ciao. Io sono qua quando vuoi, vieni a prendermi la sera in autunno, così bella che non manca quasi niente, la febbre scende. Rimango qua sotto, sopra si fa freddo e tutti gli altri non lo sanno che provo un certo piacere per i film western. Preferisco il neorealismo. Bello questo bianco che ora preferisco il giorno. Da qualche parte nella notte al demonio. Ma dove diavolo eri quando ti cercavo? Oramai sono qua giù, mia cara, e non puoi più sentirmi e non puoi più vedermi. E provavo una certa simpatia per i film western, ma preferivo il neorealismo.
E questo era Bonetti che reinterpreta Vittorio Cane. Bonetti, come dicevamo, cantautore per noi di riferimento, quindi se continuerete a seguirci lo risentiremo. Siamo contenti di essere qui in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout. 346-667-3263 per scriverci in diretta, per comunicarci quello che volete, e siamo pronti però per una classifica che noi interpretiamo un po' come un servizio alla comunità. È una classifica che portiamo avanti da tanti anni, anche se abbiamo saltato lo scorso anno.
Ci scrive anche Lucio, dice mitico Bunna Bonetti su RBO, cioè su Radio Blackout.
Ed è la classifica delle canzoni trap per stupire i nipotini a Natale, giusto?
Esatto, cioè, così. Da un po' di anni ormai facciamo questa cosa, perché da quando la trap è di moda, ovviamente c'è stato un po' un salto generazionale, e quindi magari ai cenoni, così in questo periodo di feste, non si sa bene di cosa parlare con i cuginetti o i nipotini, come il nipotino ad esempio che c'è qua.
Esatto.
Nipotino 1.
No, allora, tendenzialmente noi appunto facciamo questa classifica per aiutarvi in queste situazioni, esatto, natalizie, in cui spesso ci sono persone molto giovani, adesso possono essere appunto cuginetti, ma possono essere anche nipotini, quindi esatto, persone anche molto giovani.
E quindi non è tanto per essere aggiornati sui loro gusti, ma anche proprio per stupirli, cioè voi andate lì e citate un trapper che loro non conoscono. Cioè.
Esatto, una classifica che negli anni è diventata sempre più difficile, perché vabbè, a parte quando era un po' una novità in Italia, magari un po' di trap l'ascoltavamo anche noi, ma ovviamente negli ultimi anni ci siamo oltremodo allontanati da questo genere, quindi è una classifica molto difficile da fare, per questo non riusciamo a farla da soli, e quindi abbiamo diciamo un'infiltrata, la nostra Radio Spalla Sol, che si è finta un insegnante di tedesco, se non sbaglio, introdursi nel...
Da anni che mi fingo insegnante di tedesco, certo.
Lei ovviamente insegna spagnolo in una scuola secondaria di secondo grado,
se non sbaglio. Secondaria di secondo grado.
Ecco, e quindi siamo com'è terminologia... andata quest'anno la ricerca?
Ma a dire la verità, visto che ormai, come ha detto Gianni, la trap si è già un po' d'anni come genere fra i giovani, loro hanno anche i loro diciamo artisti di riferimento, sono anche molto affezionati a certi...
ai classici.
Esatto, sì sì, loro ormai hanno già i loro classici della trap, okay, tipo quindi... Capo Plaza è uno che ancora vanno ai concerti.
Giustamente
sì,
poi.
Sì, sì.
Però noi, la nostra classifica ovviamente non comprenderà artisti come Shiva, Sfera Ebbasta, Capo Plaza,
perché li abbiamo già citati,
ma perché ovviamente
certo,
sono strafamosi, cioè... Ma neanche per dire Kid Yugi, Artie5, Tony Boy, Simba LaRue,
li abbiamo già citati tutti.
Questi probabilmente sono nomi sconosciuti ai più, ma che in realtà ormai sono molto molto famosi tra i giovani. Noi andiamo a scovare dei nomi per cui
i nomi nuovi
potreste, esatto, stupire un pochino i nipotini. E allora, noi innanzitutto abbiamo qui un quattrenne, quindi possiamo direttamente chiedere a lui che musica ascolta, così siete a posto con quelli più giovani. Quindi ciao Edoardo.
Ciao, sono Edoardo.
Molto bene.
Che musica ascolti, Edo, normalmente? Qual è il tuo genere o un artista che ti piace?
Una canzone che ti piace?
Dei supereroi.
Okay. Bene, bene.
Ok, vedete, quindi già se conoscete un po' di canzoni di supereroi
per
vanno
i quattrenni
bene.
Va bene, okay.
Gli piace anche tipo l'Uomo Tigre, anche queste qui un po' vintage anni 80, quindi sì, vanno bene.
Bene, invece sulla trap qual è il primo nome caldo?
No, allora vi volevo dire che purtroppo diciamo vanno un po' a fasce d'età, noi ci rivolgiamo a una fascia d'età diciamo 12-18 che ascolta questo tipo di genere di musica, però vi voglio aiutare anche se avete dei nipotini o dei cuginetti un po' più giovani, e mi dispiace piace dirvi che vanno molto forti i brain rot.
Esatto.
E
i contenuti.
Esatto, sì. E quindi ovviamente ci sono anche le canzoni riferite ai brain rot. Se abbiamo una clip audio.
Cappuccino assassino, lirili, larila.
Esatto, wow. Per chi ha il coraggio appunto di mettersi in cuffia queste cose potreste stupire.
Questo è Brain Rot Trap.
Esatto. E entrando invece nella classifica, ovviamente abbiamo lasciato fuori un po' di nomi, ma perché comunque la trap è anche un genere un po' discutibile, diciamo, per alcuni testi, alcune dinamiche, quindi alcuni nomi, anche se sono famosi, anche se sono molto ascoltati, li ho lasciati fuori. Diciamo che al quarto posto possiamo metterci Dead, ma semplicemente perché di Grugliasco, un 23enne, e sentiamo un estratto di Piacere Torino.
Io Torino sto scannando come dei bambini, se ci piace la vogliamo, paghiamo se da pagare, ma in silenzio zitti. Piacere siamo Torino, ridiamo se chiuso il giro. Sono in video call dalle vallette, mio G mi stimola sempre, continua a non farti prendere. Se non parlo di clock, non me le chiedere, perché loro ci sentono, perché stanno indagando.
E questo per chi abita a Torino e appunto avrà la cena di, il pranzo di Natale qua nei dintorni.
Questa è una bella chiamata.
Esatto. Ma, in video call dalle vallette.
Non abbiamo detto, forse vuoi ringraziare qualche classe in particolare o...
No, mi stava venendo in mente che quando tu chiedi ai ragazzi a scuola su questa cosa, sempre, tutti gli anni, in quasi tutte le classi spunta uno che ti dice: ma io faccio trap, ma vuole sentire i miei pezzi. Quindi spuntano questi ragazzi che poi...
Però quello è meglio non nominarli.
No, non nominarli, però poi...
Vabbè, vediamo.
O
poi...
se no, è il mio fidanzato e ha scritto questa canzone per me, quindi c'è anche l'imbarazzo di dover sentire la canzone del fidanzato della tua allieva.
Quella sì, prende una deriva un po' strana questa rubrica. E al terzo posto poi ho messo due artisti insieme. Più che altro perché dopo aver letto i loro nomi mi frullavano in testa, mi sembrava averli già sentiti, e mi sono poi reso conto che erano tra i big di Sanremo.
Ah, pensavo tipo sono i miei cugini.
E ho detto, ma caspita, quindi li ho messi lo stesso perché mi dava fastidio che Carlo Conti li avesse trovati prima di noi.
Prima di Putagè.
Esatto, no? Quindi niente. E poi soprattutto ne ho messo uno perché Samurai J, originario della provincia di Napoli, ascoltiamo un estratto adesso di Halo, perché fonde un pochino la trap con il reggaeton, e Radio Spalla Sol mi aveva detto che i giovani ascoltano anche reggaeton, quindi,
molto reggaeton, ecco.
Te lo giuro, per te avrei fatto a pugni con il mondo intero, ma è solo fumo, il ricordo di noi, è tutto sbagliato, sta andando tutto al contrario di come l'ho immaginato.
Ecco, chiediamo scusa ovviamente agli ascoltatori di Radio Blackout.
Esatto, chi ascolta Radio Blackout apprezzi il sacrificio.
Ma diciamo, questo è esatto, un sacrificio che abbiamo fatto, noi pensate l'abbiamo ascoltate tutte, e questo però è un servizio alla comunità, vedetelo così. L'altro, insieme a Samurai J, che sarà a Sanremo, e Saif, di lui possiamo anche non ascoltare l'estratto, possiamo solo dire però che è l'unico ligure al Festival di Sanremo, sarà, ma poi ci aggiorniamo per la rubrica sul Festival di Sanremo.
Dobbiamo preoccupare.
Ma bisogna dire due cose su Saif. Una è che in una canzone inizia dicendo: nella trap sono Vinicio Capossela. Quindi adesso non so bene cosa intenda, però beh, una bella dichiarazione di intenti. E l'altro ovviamente il titolo che poi capeggiava sui giornali quando hanno detto che sarebbe stato a Sanremo, ovviamente l'aneddoto. Saif, quando lavorava come fattorino per le pizze, ha portato una pizza a Olli. Niente, Lolli, il vincitore di Sanremo dello scorso anno. E poi niente, abbiamo lasciato fuori dalla classifica alla fine Elea, però la citiamo lo stesso.
Ma anche se l'avevamo già citata due anni fa.
Comunque diciamo l'abbiamo lasciata fuori perché ho letto un articolo anche lì del Post, quindi comunque è già stata scoperta, sì. Dicendo che la giovane rapper che piace alla vecchia scuola,
sì,
forse non piace,
ha fatto i pezzi con Neffa, DJ Shock,
magari non piace tanto ai giovani. Comunque su internet trovate la ricetta del tiramisù di nonna Annetta, che è la nonna di Elea, appunto, quindi su lacucinaitaliana.it.
No, ma le mie ragazze ci tenevano a dirmi, volevano aggiungere sempre lei, perché dicevano che a loro dà fastidio che quando...
E allora mettiamo anche la sua clip audio, allora l'aggiungiamo adesso, clip audio di Elea.
Se devono pensare ai gruppi di trapper e che non ci siano le ragazze, loro hanno detto che dà fastidio, quindi certo. No, però deve esserci.
Vai, vai, mettiamola.
Qui sputano odio, quindi dammi l'aumento. Arrivare facile a letto in un commento. Vieni, ti aspetto, vieni, ti aspetto.
E questa era Elea, comunque Elea, spacca, sì, alla fine. Spacca.
Anche se ci eravamo offesi perché 2 anni fa, quando era semi sconosciuta, ci ha detto che doveva passare dall'ufficio stampa per parlare con Putagé. Allora
niente,
offesi, ci è passata.
C'è passata. Grande Elea. E proseguiamo con 22 Simba. Simba pare che vada molto come
che
nome.
Non è Simba Larù, infatti.
Che non è Simba Larù, esatto. Questo è un ragazzo della provincia di Varese, 23 anni, in un intervista ha detto che si sente un po' vecchio dentro, meglio il vino rosso che la droga, una sua dichiarazione. E possiamo ascoltare un pezzettino di Speranza featuring Disgacia.
Con Disgacia, esatto.
Fanocismo, le foto, ma dal vivo gli occhi si sono spenti. E sto cercando solo di restare vivo ancora un po'. Sarò migliore solo così che... Salverò i bravo, sarà loro a salvare me. Solidarietà, qua crescere al posto dell'ilarità. Ti ho matato i fratelli come angeli contro l'aldilà. Fuori club, lasciavano i miei fralà. Non bastava il giubbotto di papà. Se avevi congelata l'anima, Adidas, indossavo Puma Vans. Cresceva la rabbia. Isolamento di gruppo perché ci si sente in gabbia. Da una banda a una vita da pascia. Da dove vengo?
Questo era 22 Simba. E quindi siamo arrivati al primo posto della classifica per stupire i cuginetti e i nipotini a Natale. E al primo posto si trova Glocky, ragazzo piacentino di 21 anni che fa un po' di trap, diciamo un po' quella presa male che piace.
Ho dato una mano a me stesso, 2 mani a mio fratello, 3 bambini in un band. Hanno 4 tesche piene, 5 zeri fra un mese, o forse fra 6 mesi. Mi sento CR7, vado veloce come un R8. Questo mixtape è la prova del 9, ne abbiamo presi 10, non sento il dolore. C'è solo una lacrima, è piovuto forte, sono un fashion demon e metto ricomo. Questa è la mia morte.
Diciamo che va anche molto di moda cantare in corsivo, questa è un po' pronuncia strascicata che purtroppo va. E siamo arrivati alla fine, quindi ci scusiamo con gli ascoltatori, ma per chi poi ne avesse bisogno, appunto, noi volevamo solo fare un servizio. E abbiamo anche delle menzioni speciali, e quindi possiamo dire che potete anche cercarvi Carla Hiro, che è la nuova Madame, così abbiamo anche un po' delle artiste donne, e soprattutto Marte, una pugliese di Foggia di 21 anni che sta spaccando molto, e di lei andiamo addirittura ad ascoltarci un pezzo intero. Quindi grazie a tutti e tutti, speriamo vi sia utile questa rubrica. Ringraziamo ovviamente le classi di Radio Spallasol per il suo servizio.
Sì, le ragazze e i ragazzi del linguistico dell'Alber della Valle di Lanzo.
Pop, pop, parto. Naturale, mo cicatrici come un cesareo. Rompo d'acqua e poi il mio stato è nato. Fa terrorismo come attentato. Dei 7 peccati c'è il capitale. Il diavolo non è il cacca, cazzo. Torno ribaltata, sto allo scatafascio. Tacco 10, mama loves mambo. Felpa larga e sono uno schianto. Non tengo more caption. Rimorchio padre e figlio, manca lo spirito santo. Volevano plasmarmi, raffo il mio terasmarti. In giro con i bastardi, meglio se ti metti il casco. Faccio brutti pensieri, non vogliono mai lasciarmi. Non ho rime per ricchi, ho rime per chi vuole il sangue. Frate, non fare il Cristo che sei Baldassarre. Tempo che sciolgo i cani e sono già all'assalto. Cerca le mie attenzioni, suona il clac clac clacson. Se non ti mangio io, bro, lo farà un maiale. Benedici queste pussi, amen. Giuda Foggia però suona Harlem. Marte e Venera qui danno un mitra. Anno dopo anno faccio piazza pulita. Benedici queste pussi, amen. Giuda Foggia però suona Harlem. Marte e Venera qui danno un mitra. Anno dopo anno faccio piazza pulita. Lui era un businessman con un'idea di merda, cioè provare a fottere me. Si vive meglio in single player se non c'è un'intesa, c'è la prospettiva di sex. Fuck creme, pensa che poi mi svesto. Mostrami il lato scuro, rendi chiare le intention. Si fa mattina, pensa, mi illumino d'immenso. Nervoso che gli chiedo se è il mestro. Mentre si calaxa, non vede c'è un cecchino che lo paparazza. Ha fatto i peggio in PC per la bamba gratis. Lascia lo zampino, sei una gatta ladra. Se vuoi giocare serio con me, non tocchi palla. Mi ha invitato a salire, mi sa che tocca darla. Mi mette Lucio Corsi, però a me tocca dalla. Il letto si trasforma in Cobra Kai. Speriamo Dio non ci guarda. Benedici queste pussi, amen. Giuda Foggia però suona Harlem. Marte e Venera qui danno un mitra. Anno dopo anno faccio piazza pulita. Benedici queste pussi, amen. Giuda Foggia però suona Harlem. Marte e Venera qui danno un mitra. Anno dopo anno faccio piazza pulita.
Putagè, il programma che non stufa, qua sulle libere frequenze di Radio Blackout, e quindi speriamo appunto che la classifica vi sia stata utile. E noi abbiamo invece adesso il momento del prima ospite di questa puntata, ovviamente a parte le nostre rubriche con le classifiche, e volevamo parlare, in realtà anche qua facciamo la classifica dei documentari più belli che ho visto quest'anno. E anche questa
anche tu hai visto, sì, esatto. Possiamo anche noi partecipare, dici? Magari
è che è uno e serviva per presentare l'ospite.
Non ci credo che hai visto solo un documentario tutto il 2025.
Eccomi, ciao. Che ne ha visto uno solo? No, che ne ha visto uno solo bello.
No. È solo una classifica con un posto.
Ah, bom. Ah. Sì, quindi hai dovuto scegliere il più bello.
Sì. Vabbè, perché la puntata scorsa abbiamo parlato anche di un documentario che lui ha visto. Sarebbe brutto, no? Dire.
Vabbè, ma di quello ne abbiamo già parlato.
No,
va bene.
Per la classifica.
No, il documentario si chiama Colonna sonora per un colpo di Stato, che parla del colpo di Stato contro Patrice Lumumba in Congo dopo l'indipendenza del Congo, ma è un documentario che lo affronta in un modo veramente originale, mischiandolo con la musica jazz, e in più dà veramente tantissime informazioni. Una delle informazioni più belle, diciamo più interessanti, a parte appunto ovviamente tutte le varie cose terribili che riguardano quel periodo di colonialismo e insomma con la complicità dei paesi colonizzatori e degli Stati Uniti e con l'ONU che praticamente non ha fatto nulla o ha ostacolato queste cose. Però una delle cose belle appunto è che viene, grazie a questo documentario, ho scoperto una figura di una persona che non conoscevo, che è André Bluen.
Anche io non la conoscevo.
Esatto.
Grande personaggio.
André Bluen, sì, no, veramente un grandissimo personaggio, perché è una donna nata nell'Africa centrale e da padre francese e invece madre africana, e fin da giovane ha imparato sulla sua pelle cos'erano le ingiustizie dovute al colonialismo, perché essendo appunto di origine mista è stata poi messa in un collegio dedicato ai bambini e bambine appunto con origine mista. E in più, quando poi invece lei è diventata madre, ha visto che a suo figlio, essendo in realtà per un quarto nero, perché poi lei anche si era sposata con comunque un uomo europeo, e al figlio sono state negate le medicine per le cure, perché erano riservate solo ai francesi. E quindi da lì diciamo è iniziato a vivere a cercare di mobilitarsi per cambiare le cose, ha girato diversi paesi dell'Africa per sostenere campagne sia contro il colonialismo e sia per i diritti delle donne. Ha cercato di mobilitare politicamente molto le donne. Questo appunto stiamo parlando comunque degli anni 50-60 in Africa, quindi è veramente una figura molto speciale, come straordinaria, come per quello che ha fatto. E noi oggi abbiamo, per renderle omaggio, abbiamo cercato la figlia, appunto per approfondire la sua figura. Vi consigliamo anche di vedere questo documentario Colonna Sonora per un colpo di Stato. Abbiamo appunto intervistato la figlia per chiederle di raccontarci un po' di sua mamma. Infatti la prima domanda che le abbiamo fatto è stata proprio come descriverebbe sua mamma a chi non ne ha mai sentito parlare, appunto ovviamente sia dal punto di vista di quello che ha fatto sua mamma, sia dal punto di vista di lei come figlia.
I want to start by saying that being mixed race in the 40s.
Voglio iniziare dicendo che essere di origine mista negli anni 30 e 40 non era facile. Le persone di origine miste esistevano a malapena e credo che la sua identità sia stata plasmata dal fatto di essere sia francese che africana. Questa dualità era alla base della sua personalità. Era forte come una roccia, ma era anche molto femminile. Sempre raffinata e ben curata. Credo che abbia trasmesso questo sia a mia sorella che a me. Si presentava sempre bene, con i capelli in ordine, il trucco perfetto. Attirava l'attenzione perché era anche bella e affascinante. Ma poi emergeva anche il suo lato guerriero. Era indomabile e pronta a colpire, come una leonessa. E quando bellezza e forza coabitano, può essere destabilizzante per le persone. Entrava in una stanza e tutto diventava silenzioso, perché era tanto dominante e senza paura quanto bella. Quindi potete immaginare. Allo stesso tempo era anche madre. Era molto protettiva e piuttosto autoritaria, ma sicuramente amorevole. E per chi l'ha conosciuta, una cosa che non si può dimenticare è quanto fosse una grande cuoca. Per noi è stata anche una donna di casa molto presente, affezionatissima a mio padre e a noi bambini.
E questa appunto era la prima risposta di Yves Blouin, la figlia di André Blouin, e poi abbiamo fatto un'altra domanda.
Allora, la seconda domanda, abbiamo detto che tua madre era un personaggio davvero affascinante, un attivista anticoloniale, antirazzista e femminista. Com'è possibile che sia stata quasi dimenticata per così tanto tempo?
E questa è la sua risposta.
There are many reasons why she was forgotten for so long.
Ci sono molte ragioni per cui è stata dimenticata per così tanto tempo. Negli anni 70 era ancora molto conosciuta in Africa, era la passionaria nera. La sua reputazione la precedeva ovunque andasse nel continente. In Francia era conosciuta principalmente dagli attivisti della intelligenza francese e quando il suo libro è uscito nel 1983, l'Africa non era sotto i riflettori come oggi. All'epoca il mondo non era così globalizzato. La voce dell'Africa doveva passare per forza attraverso i media occidentali per essere ascoltata. In Francia il rapprochement e il riavvicinamento è iniziato a metà degli anni Ottanta, soprattutto attraverso la musica e la letteratura, come sempre. Tutti i grandi musicisti dell'Africa venivano a Parigi per registrare le loro canzoni. Non esisteva un'infrastruttura in Africa. Le piattaforme internazionali non esistevano. Perciò il suo libro è stato pubblicato nel 1983 in America. È stato curato e tradotto da Jim McKellar. Era un libro accademico, non rivolto a un grande pubblico. Le persone che lo avrebbero letto erano per lo più ricercatori universitari. Poi mia madre è morta nel 1986 e poi è morto anche Jim McKellar. E poi la casa editrice Pregar ha chiuso. Così ci sono voluti diversi anni, anzi direi decenni, per riottenere i diritti e ripubblicare il libro.
Le abbiamo fatto anche un'altra domanda. E oltre al tuo impegno e alla ripubblicazione della sua autobiografia, molti hanno scoperto André Blouin attraverso il film Colonna Sonora di un colpo di Stato. Da persona che lavora anche nel mondo del cinema, cosa pensa di questo documentario e cosa ti ha colpito?
Soundtrack to a coup d'état, it's no need to say, is a masterpiece.
Colonna sonora per un colpo di Stato, inutile dirlo, è un capolavoro. C'è una quantità incredibile di informazioni e messaggi che fluiscono insieme alla musica, che è il legame di tutta la narrazione, ed è una scelta particolarmente brillante. L'aspetto più notevole è l'intreccio senza soluzione di continuità di dramma e umorismo, e rende il tema ancora più potente. Ma per me sono state le qualità umane delle persone che lavorano dietro le quinte a fare tutta la differenza. Ogni singola persona coinvolta in questo film ci teneva davvero. Non ho mai incontrato una squadra così efficace. Hanno lavorato duramente ed è stato un piacere aver potuto aiutare, per quanto poco, a rendere questa bellezza visibile e a portarla nel mondo. Tutto quello che posso dire è che Johan Grimman-Preetz, come tutti sappiamo, è un genio. La sua incessante ricerca della verità è assolutamente encomiabile.
Bene, poi come ultima domanda le abbiamo detto: se dovessi dire qual è il messaggio più importante che tua mamma ha lasciato a te e a tutto il mondo, quale sarebbe?
I think the most important message that my mother left me was certainly to never give up your integrity.
Penso che il messaggio più importante che mia madre mi abbia lasciato sia sicuramente di non perdere mai la propria integrità e di non mollare mai in generale. Diceva che se hai l'integrità nel cuore, nulla può abbatterti, nulla può sconfiggerti. E aveva assolutamente ragione. Sarai forte come le montagne, diceva. Credo che la maggior parte delle persone nel corso della mia vita, tutte le persone che ho visto dotate di integrità, siano state in grado di resistere ai momenti peggiori della vita, anche alla morte. E sapete cosa? Non hanno mai avuto rimpianti. E questo, per me, rappresenta davvero il maggior successo su questa terra.
Beh, quindi grazie mille a Yves Blouin che ci ha fatto questo regalo parlando di sua mamma.
Sì, è una descrizione, penso che a tutti ci fa venire voglia di vedere il documentario per come lei parla di sua mamma e tutto quello
esatto,
che...
Esatto, il documentario sì, poi non è solo su di lei, ma in parte riprende la sua autobiografia. Le parole della sua autobiografia. Vi facciamo sentire tra l'altro una canzone tratta dal documentario proprio quando c'è stata l'indipendenza del Congo, per festeggiare, prima di capire che poi sarebbe stata un'indipendenza in realtà boicottata appunto con l'uccisione di Lumumba. Era nata in Congo appunto tra i festeggiamenti questa canzone Independence Cha Cha Cha. Ma prima abbiamo anche i saluti di Blouin per noi, per la radio.
Greetings to all the lucky listeners of Poutage and Blackout Radio. Keep on listening to be inspired. You are stronger and stronger than you think.
Independence, cha cha, to soumiye. Oki poisa, cha cha, to bakini. O table ronde, cha cha, bagagne. Oni pata, cha cha, to soumiye. Independence, cha cha, to soumiye. Oki poisa, cha cha, to bakini. O table ronde.
Cha-cha, bagagne, oh. Oni panda, cha-cha, tozumiye.
eccoci qua sempre nelle libere frequenze del Radio Blackout. Volevamo ringraziare il nostro pubblico qua in studio, che ormai anche su questa seconda puntata hanno creato questo bellissimo salotto, esatto, di domenica pomeriggio.
Qua, quindi Anna, Stefania, Lollo, Luca. Grazie.
E stasera appunto anche un nuovo ospite, che per la prima volta che viene qua in radio. Perché sei venuto stasera, Edoardo? Non vuoi dire niente? Ok, per adesso non si sbilancia.
Non si sbilancia. E noi però abbiamo anche è arrivato anche un audio. Questi audio che non sappiamo perché arrivano non a noi, ma a Walter, nostro storico collaboratore. E l'altra volta non sappiamo come mai gli erano arrivati dei messaggi di un ascoltatore che voleva parlare con il Papa Leon.
Sì, beh, ci stava comunque,
però,
per radio.
Probabilmente oggi non saranno qualcosa di diverso, sentiamo.
Ecco Leon, quel che ti volevo dire è che io sto provando a leggere un libro, ma così, come puoi ben capire, non c'ho la concentrazione e finisco a guardare lo smartphone.
Quindi si lamenta sempre delle campane.
Sì, però appunto volevamo ribadire che probabilmente il Papa Leon non ascolta Radio Blackout.
Vabbè, non possiamo escluderlo.
Anche
però,
che comunque non è lui che gestisce le campane.
Anche questo non possiamo escluderlo, quindi vabbè, grazie per la segnalazione.
Grazie Walter, e grazie anche all'ascoltatore misterioso. E neanche ci ha mandato anche Walter un altro messaggio.
Evviva, è arrivato il signore Leon. Continua ad arrivare ogni 15 minuti.
Mi sembra che stia un po' perdendole.
Vabbè, ci credo, ogni 15 minuti, poverino, sarà già impazzito.
Sì, non...
grazie, comunque.
Non lo
grazie,
sento bene questo ascoltatore,
aggiornamenti,
diciamo. Forza,
siamo
resisti. Qua, siamo...
Beh, allora abbiamo un'altra classifica, la faccio velocemente perché siamo un po' lunghi, ma ogni anno c'è a Puttagè anche la classifica delle migliori notizine, che sono le notizie più stravaganti, diciamo, che abbiamo letto quest'anno.
Esatto, sono tutte, nonostante quello che sentirete, sono tutte notizie vere, cioè date da dei quotidiani veri.
Esatto, partiamo dal Corriere della Sera. Bologna, il sindacato, la card cultura ai dipendenti del comune ha come password stupidi coglioni.
Ops.
Che era tra l'altro scritto con dei numeri, quindi un po' tipo i titoli di Da Supreme.
Certo.
Festa della polizia di Verbania, cucinano i detenuti, dissenteria per tutti, trovate bocce rilassativi. Questa notizia del Secolo d'Italia. Abbiamo poi Perù, l'arresto più incredibile, il poliziotto travestito da capibara ferma il narcotrafficante.
Questo è un genio. Questo è un genio.
Sì.
Genio.
Abbiamo questo è venuto fuori anche alla cena del Neruda l'altra sera. Dua Lipa salvata dai vigili del fuoco, per 24 ore ha seminato tutti per poi finire nella Dora. Però non era Dua Lipa la cantante, ma era un cane che è chiamata Dua Lipa. Quindi,
quindi era di Torino, cioè Dua Lipa era a Torino dopo un concerto, ha fatto sta roba assurda.
Poi vabbè, questo ministro Lollobrigida ovviamente ne ha regalate tante, ma una delle sue dichiarazioni più belle è: l'abuso d'acqua può portare alla morte, che comunque
dobbiamo al nostro amico Lollo,
sempre ricordarcelo,
non esagerato.
Poi leggo Gin Tonic e DJ per i suoi 105 anni, anziana organizza un rave nella casa di riposo, amo le feste, voglio fare Baldoria, quindi 105 anni, speriamo di arrivare così anche noi. Poi dall'America, il Pentagono censura l'aereo bombardiere di Hiroshima Enola Gay perché il nome richiama l'omosessualità, anche questa è vera. Qua bambini che crescono male, invece Edo, mi raccomando, non fare così. Bimbo di 4 anni chiama la polizia per denunciare la madre, ha mangiato il mio gelato.
Attenzione, Edo potrebbe fare questa chiamata.
Attenzione.
Sempre con le forze dell'ordine. Treviglio offre marijuana ai vigili del fuoco che gli aprono la porta bloccata, arrestato e processato.
Non l'hanno presa,
esatto, maliziosi. Ancora qualcuna. Albini a Orbetello entra con la minicar nel supermercato. Mi servono le birre, mi fa fatica a portarle fino al parcheggio.
Date una mano a quest'uomo.
Esatto, poi vabbè, questa la possiamo anche saltare.
No, se dici così ci viene voglia di saperla.
No, era un influencer che faceva il video che nuotava in un mare pieno di schiuma e nei commenti live gli segnalavano che era la fogna.
Ops.
Poi, risolto il mistero del coccodrillo che spaventava la Dispoli e il giocattolo di mio figlio. Questo è un
classico. Potevano guardare più da vicino.
Poi quando c'è stata la vuelta a Torino c'è stata questa sequenza di notizie. A Torino rubata davanti all'hotel la bici da 15.000 euro del manager Shimano, spariti anche passaporto e vestiti. Poi subito dopo la vuelta dei furti, uno spettatore ruba la bici al ciclista Hazel Zingle, gli avevo chiesto di tenerla un attimo mentre mi medicavo. E poi la vuelta in Piemonte funestata dai ladri, rubate 18 bici al team Visa.
Quindi, insomma, qua potrebbe non passare più di qua la vuelta,
la classica accoglienza piemontese. Poi in India una corte d'appello chiede ai medici di scrivere meglio, quindi questo per dire che in tutto il mondo finalmente ci sono gli stessi problemi. Notizina questa per noi che non rispondiamo mai al telefono: vince il premio Nobel ma non risponde al telefono, visto il numero dalla Svezia pensavo che fosse spam.
Quindi attenzione, dalla Svezia
dalla
rispondiamo
Svezia
sempre,
okay. altri paesi
magari no.
Vabbè, poi questo ormai è un classico, col furto del Louvre, la rivelazione clamorosa, la password del sistema di sicurezza era Louvre.
Oh. Ci sta. Potevano mettere quella dei sindacati di Bologna, sarebbe
esatto,
stato bello.
Stupidi,
stupidi coglioni.
Francese.
E invece l'ultima, qua senza la foto rende un po' meno, ma Galatone si finge una statua del presepe ma il sindaco lo scopre, un latitante. L'uomo condannato per resistenza pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate è stato accompagnato al carcere di Lecce, l'hanno trovato mentre faceva finta di essere una statua del presepe.
Ho visto la foto che non si era inserito bene nel presepe,
era un po' troppo realistico,
sì, troppo fuori scena per dire, sì,
esatto,
sì.
Allora andiamo avanti, abbiamo ancora un'intervista. Lui è un cantautore invece che ha fatto la colonna sonora di uno dei film italiani più belli dell'anno,
forse il più bello che hai visto, immagino.
In questa classifica film italiano più bello,
sì, esatto,
è l'unico che hai visto anche quest'anno.
Le città di pianura, lui si chiama Crano e poi dopo vi facciamo sentire l'intervista che abbiamo realizzato.
Thank you.
Questo era Crano con Work Alcoholic, appunto la colonna, uno dei pezzi della colonna sonora.
La facciamo ripartire, dai. Bom, ci piace troppo.
Uno dei pezzi della colonna sonora
Le città di pianura.
Le città di pianura, quello l'hai visto anche tu, puoi confermare.
Sì, forse non so se nella mia classifica è il film italiano più bello, forse però è il film veneto più bello che ho visto quest'anno. È nel mio top one.
Sì, quello penso di sì.
Sì, sì.
Infatti un film che racconta un po' con ironia e ma anche un po' di malinconia una storia così molto semplice, ambientata,
sì, una sorta di, si può dire, road movie. Sì, sì, sì. Ti fa, per chi non è italiano, forse ti fa capire un po' meglio il Veneto,
la provincia in generale anche. E appunto Crano ha suonato da poco a Torino e noi abbiamo fatto una rubrica Putagè c'era, cioè siamo andati al concerto e l'abbiamo intervistato direttamente lì, quindi questa è la nostra intervista a Crano, che si rivela anche un grande amico di Radio Blackout.
Per la rubrica Putagè c'era, siamo qua stasera al concerto di Crano, che tra l'altro sappiamo che è stato anche adottato da Radio Blackout, quindi non so se lo volevi raccontare.
Certo, certo, saluto tutti gli amici di Radio Blackout. È bello tornare a Torino, anzi, la prossima volta devo starci una settimana, che così ritorno negli studios.
Esatto, così vieni anche a suonare live.
Sarebbe bello.
Beh, l'occasione era la colonna sonora del film Le città di pianura, che ha avuto appunto grande successo quest'anno. Quindi la prima cosa, ovviamente, per te com'è stato fare questo film in cui sei anche in una piccola parte attore?
Beh, super naturale, cioè nel senso, sono lo stesso Crano del Crano di Blackout di 14-18 anni fa, quindi per me non è cambiato niente, semplicemente ci hanno fatto un film sopra alle canzoni.
Infatti sì, le canzoni, grandi protagoniste del film, dicevi prima che se non sbaglio nel film ci sono 16 pezzi.
Sì, 16 pezzi.
E visto che questo film poi ha scatenato anche un po' delle riflessioni sul Veneto, volevo sapere anche da te un po' che tipo di Veneto avevi in mente quando componevi i pezzi.
Io scrivo delle mie cose, quindi non mi viene in mente del Veneto quando scrivo, è più una roba personale e io non mi sento veneto, mi sento torinese.
Ok, però mi sembra di capire che comunque anche il paesaggio, gli elementi naturali, la terra, così, abbiano anche un peso poi nelle tue canzoni.
Però mi viene sempre, cioè potrebbe essere tranquillamente provincia di Cuneo, funziona uguale come concetto.
Quindi più la provincia,
sì,
che il Veneto.
Esatto, è un ritratto di una provincia, uno si può immedesimare dappertutto, anche in campagna, per dirti.
Anche in campagna.
Sì, sì.
Poi un'altra cosa ovviamente che colpisce le tue canzoni è l'uso che fai del dialetto, so che te lo chiedono sempre, però a me interessava molto, anche perché il dialetto è stato prima, in anni passati, un po' stigmatizzato, poi c'è stata un'appropriazione un po' leghista del dialetto.
Ah, ti riferisci al dialetto veneto?
Sì, sì, okay. Sì. E invece volevo sapere se per te è stata più una cosa naturale o proprio un rivendicare che il dialetto può essere qualcosa di diverso.
Sì, cioè il mio progetto è nato più per provare a fare una cosa diversa dallo stereotipo della canzone in dialetto veneto. Esiste il cantautorato veneto, ma era di protesta. Ti cito il canzoniere popolare veneto, e lì si va proprio su è più politico, è più sentito. Era specchio delle problematiche dell'epoca. Avevo sempre questa idea di ritornare a parlare in modo critico del Veneto. E non smetterò mai di essere critico contro qualcuno, quindi mettetela via.
Beh, e poi anche un'altra cosa, tu hai suonato, in realtà sei da un sacco di anni che suoni con varie formazioni, anche appunto qua a Torino, invece i tuoi lavori come Crano, diciamo musicalmente mi sembrano diversi da quello che faccio, almeno da alcuni progetti che avevi prima, e che mi sembra che siano un po' più intimi sia a livello di scrittura sia a livello musicale.
Cioè, intimi per forza li ho scritti io. Invece se lo scrivi con una band hai più visioni. Invece scrivendoti e arrangiandoti i pezzi da solo è una visione. Semplicemente quello, secondo me. Con la band è un'altra cosa. È una band. Soprattutto quando sei in sette, come la piramide di sangue.
Grazie. Anche diciamo, l'atmosfera più malinconica è un po' dal fatto di scrivere da solo?
No, è proprio che sono io un piglia male. E quindi io mi piglio male facile, mentre se c'è qualcun altro è meno, un po' ti supporti.
Ultima cosa sul film, mi ha colpito prima mentre chiacchieravamo che dicevi che quando l'hai visto in sala c'era molta gente che rideva sguaiatamente, invece a te tu l'hai trovato più malinconico che comico.
E la cosa che mi faceva arrabbiare, non capivo che la gente intorno a me rideva quando a me veniva da piangere, tutto qua. Nel film sono delle scene buffe, ma non sono certe scene che mi farebbero ridere, mi farebbero pensare e non ridere.
E adesso ultima domanda, appunto stai girando parecchio, dicevamo, come sta andando e se hai ancora prossimi appuntamenti?
Allora, sta andando molto bene, sono molto contento di andare a suonare al Django, perché appunto di realtà in Veneto gli spazi occupati non ce ne sono, quindi è bello anche supportare la realtà che in Veneto fanno fatica, tutto qua.
Beh, allora, grazie mille, come diciamo, quando fai i passi a Torino ti aspettiamo.
Certo, non vedo l'ora.
Nel frattempo, se vuoi salutare di nuovo la radio e Putagè.
Ciao ragazzi.
Ciao.
Salutate Radio Blackout.
Ciao Radio Blackout.
Vai così.
Vabbè, bellissima però.
Sì, diciamo, si sente il pubblico in sottofondo perché era proprio registrato.
Esatto, perché si è collegato adesso. Era una intervista registrata dopo il concerto di Crano.
Un Putagè c'era, classic.
Esatto.
Rubrica che abbiamo fatto almeno due volte. E noi abbiamo ancora un'ultima classifica in questa puntata delle classifiche, ma prima di ascoltarla possiamo ancora mettere un po' di musica.
Assolutamente.
Ah no, dobbiamo anche leggere un messaggio.
Certo. Scusate, non mi sono dedicato tanto ai messaggi stasera. Allora, gruppo di ascolto San Donato si è collegato solo ora.
Donato Bolognese.
Ok, era una 17:56, perdonate il ritardo e un abbraccio da Frey, Silvia e Yuri.
Che bello.
Un abbraccio anche a loro.
Qu'y a-t-il après la mort? Hey Joe, qu'y a-t-il après la mort? Pas grand-chose, pas que je sache, presque rien. À peine plus un souffle, un souvenir. Hey Joe, qu'y a-t-il après la mort? Qu'y a-t-il après l'effort? Pas grand-chose, trois fois rien. En bière, une prière, c'est la fin. Une poussière, un coup de terre, du chagrin. Hey Joe, qu'y a-t-il après la mort? Après l'effort, pas grand-chose, trois fois rien. le sache, pas qu'il sache, pas qu'on sache, toujours rien. Hey, Joe, qu'y a-t-il avant la mort? Qu'y a-t-il pendant l'effort? Qu'y a-t-il dans mon décor? Un tas de choses, autant que je sache. Presque tout, ou à peine moins. Mes amours, mon avenir, mes factures à payer, le plaisir, pas toujours, ma jeunesse, du désir, des espoirs, ma fatigue, ta vieillesse, mon ciel bleu, un peu de tendresse. Soleil, son ivresse, l'inconnu.
Putagè, il programma che non stufa, sempre qua sulle libere frequenze di Radio Blackout. Salutiamo anche Consu che ci ha scritto e anche Paolo e Ceci che...
Sì, sì, esatto, che ci hanno detto che anche Matilde, la loro figlia, ascolta L'Uomo Tigre, quindi andate sul sicuro con le sigle dei supereroi, dei cartoni animati.
Bene, noi diciamo abbiamo ancora una rubrica che è appunto la nostra, di solito la rubrica è il valzer delle punte con Marco Maioli, ma vista appunto la puntata speciale delle classifiche, oggi appunto anche Marco ci presenterà una classifica, quindi...
Sì, ogni cosa è una classifica ovviamente stasera. Intanto capiamo se abbiamo raggiunto il collegamento. Ciao Marco, ci senti?
Ciao a tutti, ciao.
Perfetto, ti sentiamo forte e chiaro.
Anche per te la prima su Radio Blackout in questo cambio di Putagè, quindi benvenuto, bentornato.
Grazie, un saluto agli ascoltatori, a quelli vecchi e quelli nuovi.
Esatto. E niente, come dicevamo, usualmente tu porti il valzer delle punte qui a Putagè, però siamo all'ultima puntata dell'anno e quindi è tempo di bilanci, di classifiche, e quindi ti chiediamo quale classifica ci proponi per questa sera.
Allora, oggi appunto, come al solito, chiudiamo l'anno con una classifica, quindi facendo anche un po' il punto su quello che è stato l'anno, e io ho scelto di proporre alcune partite di questo 2025 che magari sono passate così in secondo ordine, non se ne è parlato quanto si doveva.
Partite che quindi sono passate un po' in secondo piano.
Esatto, okay. E incomincerei da una partita che voleva passare in secondo piano proprio già nelle intenzioni.
Ah, ecco.
Perché forse non lo sapete, ma Kylian Mbappé ha provato a nasconderci proprio l'esistenza di una partita di calcio quest'anno.
Sì.
È accaduto a novembre, questo perché sapete che Mbappé, tra le altre cose, è anche proprietario di una squadra di calcio.
Sì.
In Francia, il Caen. E il Caen, insomma, qualche anno fa insomma, era in Ligue 1, insomma, le cose andavano bene. Adesso invece è nelle serie minori del calcio francese, in National, dibatte lì a metà classifica, e insomma le cose in questa situazione non stavano andando bene, per cui a un certo punto hanno deciso di giocare una partita e di non dire niente a nessuno.
Quindi non, né i tifosi, nessuno?
Un amichevole che sostanzialmente era segreta. Perché cosa è successo? Non è stata annunciata, punto primo. Non abbiamo delle foto o dei video di questa partita. Quindi teoricamente nessuno sapeva che si sarebbe giocata. La domanda è anche perché diciamo, il Caen andava male e affrontava la squadra riserve del Le Havre, che è anche una rivale locale. Quindi probabilmente c'era anche la paura che se le cose fossero andare...
Certo.
Male, si sarebbe perso contro neanche i rivali, ma una squadra riserve dei rivali. Per cui questa partita, che si giocava allo stadio a porte chiuse chiaramente, in tarda mattinata, forse anche l'orario per depistare eventuali curiosi, e cosa ancora più bella, nessuno era autorizzato a parlare di questa partita, diciamo, fuori dal club.
Quindi segreta a tutti gli effetti.
Il problema è che voi capite, è difficile organizzare una partita in uno stadio e che nessuno vada a rivelare la cosa fuori, no?
Certo.
Per cui ovviamente i giornalisti hanno fatto il loro lavoro, se così vogliamo dire, e sappiamo che questa partita è finita 0-0.
Quindi forse ci stava a nasconderla.
E poi sempre in quest'anno, il 2025, ma all'inizio, eravamo a gennaio, abbiamo avuto anche una partita in cui è tornato ad arbitrare una nostra vecchia conoscenza, Byron Moreno. Certo. Ricordate?
Sì.
Purtroppo sì.
È tornato ad arbitrare, però per sbaglio, potremmo dire, perché cos'è accaduto? Che appunto eravamo a inizio gennaio, quindi in Ecuador, diciamo, stava per iniziare la stagione calcistica. Mm-hmm. E si teneva la classica serata, appunto, in cui inaugurale per la Liga de Quito, che doveva giocare questa amichevole contro l'Alianza Lima. E Byron Moreno era chiamato per arbitrare in realtà la partita tra le vecchie glorie, no? Mm-hmm. Due tempi da 15 minuti, lui stesso, la vecchia gloria, potremmo dire, o comunque vecchia, poi
sì.
Gloria si vedrà. E appunto lui si presenta a fare questa cosa. E il problema nasce quando si deve giocare poi la partita tra appunto le due squadre professionistiche, diciamo. Si scopre che non ci sono più gli arbitri che erano stati designati. E vi chiederete perché? Perché quando la federazione ecuadoriana ha scoperto che questi arbitri si sarebbero dovuti cambiare nello stesso camerino di Byron Moreno, cioè, pensate, l'onta, hanno deciso che non se ne faceva nulla. E quindi l'arbitro, lo terno arbitrale, guardaline, il quarto uomo, eccetera, sono tornati a casa, diciamo così.
Quindi è odiato anche in Ecuador Byron Moreno?
Sì, perché era già ritenuto, aveva già fatto delle cose molto discutibili in patria, dicevano alcuni, per poi candidarsi, non mm-hmm. cariche, poi aveva avuto anche delle storie di droga. Quindi diciamo che non è amatissimo da tutti, ecco, o quantomeno è ritenuto una figura un po' ingombrante. Per cui appunto queste persone se ne vanno perché dicono no, possiamo noi cambiarci gli abiti nello stesso posto in cui si cambia Byron Moreno?
Sì,
bene, a quel punto però capite che cosa succede, che bisogna giocare e non c'è nessuno. Pare abbiano anche provato a chiamare così in giro cercando delle soluzioni, insomma fa anche ridere perché
c'era lui lì però.
Si sono dovuti arrendere all'evidenza e quindi Byron Moreno è tornato ad arbitrare comunque una gara tra squadre professionistiche perché
suo malgrado anche.
Alla fine era colpa sua, ma era il problema, ma era anche la soluzione in un certo senso.
E si è cambiato da solo.
Esatto, si è cambiato da solo. Altra partita con cui abbiamo quasi chiuso l'anno, direi, a fine novembre, che però questa sì, insomma, rimarrà nella memoria, credo, non lo so. La finale del campionato canadese, che forse qualcuno avrà visto sui social network, perché è quella partita che si è giocata in Canada a novembre, ma con un certo clima. Su Ottawa sono caduti in quei giorni 10 centimetri di neve.
Ah, sì.
Però non hanno pensato, vabbè, la rimandiamo. Anche perché immagino che insomma a fine novembre se rinvia una partita in Canada, o quando la rinvia, non lo so. Per cui insomma si è giocata questa partita, temperature sotto zero e appunto questa neve che cadeva. La cosa insomma diciamo particolare è che la partita è durata in totale più di 3 ore, perché ovviamente ogni quarto d'ora bisognava fermarsi, cercare di portare via la neve e ricominciare. Neanche a farlo apposta si è andati poi ai supplementari, quindi alla fine dei tempi regolamentari hanno dovuto far entrare gli spazzaneve e quindi si è fermati un'ora per appunto poter poi riprendere e c'erano delle persone che guardavano tutta questa cosa, quindi che a volte pare non vedessero neanche bene quello che accadeva a causa della
tempesta. Certo, immaginiamo.
Ci sono anche i portieri che avevano proprio le pale e ogni tanto sono dovuto
perché la nostalgia del calcio di una volta.
Qui molto calcio di una volta, e partita poi che è stata risolta con un'incredibile rovesciata, che è stata poi soprannominata Icicle Kick, salto da un calciatore messicano che diceva che era la prima volta che giocava, diciamo, in quelle condizioni di neve, però appunto grande successo, dicono che abbia fatto 1 miliardo di visualizzazioni
sui
social network, non so, si immagino sommando tutte le varie cose. E il commissario tecnico del Canada che ha detto che praticamente ha ricevuto tipo tra i 50 e i 60 messaggi di colleghi europei che gli hanno scritto, evidentemente meravigliati dal fatto che ci fosse la neve in Canada, non lo so, però hanno sentito, dovegli dire qualcosa. Per concludere,
sì,
una partita direi kafkiana, no? Se vogliamo usare questo aggettivo, in Slovacchia, verso fine agosto, mi pare fosse, è successo che praticamente, allora, c'è questa persona, Cornel Salata, un calciatore slovacco di ormai 40 anni, ha giocato in nazionale, ha giocato ai mondiali, eccetera, ora ha un'età, per cui da qualche anno ha iniziato la sua carriera di allenatore, è il vice allenatore del Komárno. D'altra parte però non ha mai smesso completamente di giocare e così ha continuato a giocare nella sesta serie slovacca, che come capite bene è una cosa che si può fare, credo, insomma, a tempo perso, nello Zvodin. Bene, ad agosto cosa è accaduto? Che nella Coppa di Slovacchia sono state sorteggiate proprio contro Zvodin e Komárno, per cui si è creata una situazione che non so quante volte sia capitata così nella storia, per cui il calciatore di una squadra doveva affrontare se stesso in quanto vice allenatore dell'altra, che cioè, non sapevo neanche fosse possibile.
Sì, è complicatissimo.
C'è anche un conflitto di interessi, se ci pensate bene, perché uno potrebbe
decidere che vinca una.
Lui l'ha risolta giocandola, quindi scendendo in campo la squadra favorita e rimanendo in campo 55 minuti, facendo anche un assist. Poi è stato sostituito e qui vi chiedete che cosa avreste fatto voi a quel punto. Lui è stato sostituito, ha detto all'allenatore: beh, ora me ne vado nella panchina di chi sta vincendo, e ha fatto esattamente questa cosa, è andato a fare il vice allenatore nella squadra che stava vincendo e che poi ha vinto 4-1 anche.
Pazzesco.
grande genio.
Non so come fai sempre a trovare queste chicche, però sì, grande classifica anche quest'anno. E come appunto per Nicola Gobbi, ovviamente noi durante l'anno ci sentiamo con Marco Maioli per la sua classica rubrica, il valzer delle punte.
Quindi, e grazie Marco,
ti diamo appuntamento quindi nei prossimi mesi.
Grazie a voi e a risentirci.
Ciao. E noi siamo arrivati in chiusura anche di questa puntata di Putagé.
Beh, finiamo con un bellissimo pezzo di un artista spagnolo che ci ha lasciato questi giorni. Lui, diciamo che è uno dei padri del rock trasgressivo spagnolo, un poeta, filosofo, una persona molto particolare. Che ha fondato il gruppo Extremo Duro. Ascoltiamo uno dei suoi bellissimi pezzi.
Sì, in realtà io direi che possiamo anche salutare prima della canzone, così vi lasciamo questa canzone.
Salutiamo anche il gruppo di ascolto di San Salvario, che Cecco ci ha scritto: bella trasmissione anche stasera, bravi.
Bene.
Grazie.
E anche Frey ribadisce che comunque anche ha sentito la classifica delle notizine, che a Bologna si è parlato molto della password del comune.
Adesso ce l'hanno tutti.
Noi vi ricordiamo che da domani probabilmente ci sarà poi anche il podcast, che trovate sul sito di Radio Blackout, e se volete potete anche recuperare i vecchi podcast dal sito invece di Putagé, www.putagé.net, anche quelli degli anni precedenti,
che noi andiamo avanti da una decina d'anni con questo programma in realtà,
e nei contatti trovate anche appunto i vari contatti social, la playlist con tutta la musica, tutte queste cose.
Ma c'è un'altra cosa che si trova sul sito di Radio Blackout.
Esatto, volevamo ricordare anche che c'è un crowdfunding per mantenere appunto viva Radio Blackout, 38.676 motivi per mantenere viva Radio Blackout, lo trovate su Produzioni dal Basso oppure appunto dal sito della radio o dai social della radio. Quindi finiamo con questo
pezzo di Estremo Duro, ama e ensancia l'alma.
Esatto, noi ci sentiamo la seconda domenica di gennaio. Ciao.
Ama.
voz fuera tan fuerte que a veces retumbara las montañas y escuchara en la mente social adormecidas las palabras de amor de mi garganta. Abrir los brazos, la mente y repartiros, que solo se enseñaron el odio y la avaricia, y yo quiero que todos como hermanos repartamos amores, lágrimas y sonrisas. De pequeño me impusieron las costumbres, me educaron para hombre adinerado, pero ahora prefiero ser un indio que un importante abogado. Hay que dejar el camino social aquí tranado, porque en él se nos quedan pegadas las pezuñas y que volar libre al sol y al viento repartiendo el amor. Que tengas que hacer, que dejar el camino social aquí tranado, porque en él se nos quedan pegadas las pezuñas y que volar libre, libre al sol y al viento repartiendo el amor.
Santa l'alma.